Mi lancio. Buonasera a tutte, buon Erev Shabbat Kodesh. Allora, siamo alla bellissima Parashah di Beshalach, finalmente ce ne usciamo dall'Egitto e anche noi presto da questa galut. Amen, amen, amen. Allora, abbiamo Am Israel che si trasferisce da Sukkot, che era la prima tappa, fino a Etam, arrivano davanti al Mar Rosso. E tutti questi spostamenti, come ben sappiamo, sono guidati da questa nube e dalla colonna di fuoco di notte. Ovviamente il faraone si pente, come da manuale, e si lancia al loro seguimento. Ovviamente, colti dal panico, invocano Hashem e qui si formano quattro gruppi, ebreo. E un gruppo torniamo in Egitto, l'altro buttiamoci in mare, l'altro combattiamo, l'altro non ci resta che pregare. E Mosè, con ordine decente, e Hashem riferisce al popolo: Hashem combatterà per voi e voi rimanete in silenzio. Dunque, non si torna, non si combatte, non, neanche si prega. Hashem farà tutto per voi. E ricordatevi di questo, che adesso che poi riprenderemo nell'approfondimento hassidico. Abbiamo appunto questa colonna di nube che si interpone tra il ciao carissima e Erev Tov anche a te, tra gli ebrei e gli egiziani. Abbiamo l'apertura con tutta la serie di miracoli che adesso non abbiamo tempo di ricordare. Dunque, Baruch Hashem, abbiamo la cantica di Moshe Rabbeinu, l'Asia Shir, che come ricordavo, che abbiamo studiato appunto con i Rashi, con gran parte dei Rashi, perché ovviamente la parte grammaticale noi abbiamo un po' sorvolare, se no ci metteremo 2 ore solo per il Humash comunque. E dunque abbiamo la cantica che tutti i 365 giorni all'anno pronunciamo nella fila di Shacharit, non solo, anche nella Kriya di Parashat Beshalach, di Shvi'i Shel Pesach. A questo proposito, mia mamma oggi mi chiama e dico: Mami, tutto bene? Sono io che chiamo sempre di solito. E mi fa: Guarda, oggi nel sito Chabad hanno messo, oggi che è l'11 di Shvat, ricordiamo appunto anche questa grande data, ieri che abbiamo festeggiato il Shvat, e hanno messo la foto del Rebbe con mia mamma e mia sorella Miriam, Alea Shalom. E quando proprio oggi che abbiamo appena letto la cantica appunto di Miriam, e lei è mancata il settimo giorno, la vigilia del Shvi'i Shel Pesach, del settimo giorno di Pesach, dove si legge la cantica di Miriam, era qualcosa veramente da brividi. Sono come messaggi veramente da Kadosh Baruch Hu, dal cielo, era molto emozionante, veramente. Dunque abbiamo, come dicevo, la cantica di Mosè, quella degli uomini, di Miriam con le donne, con la loro molto più forte Emunah, come ben sappiamo. Poi abbiamo l'episodio dell'Acquamara, dove c'è questa lamentela del popolo, e poi Mosè getta il tronco, le acque amare si tramutano in dolci. E abbiamo qui le prime mitzvot della Torah. Dunque, prima di settimana prossima, che è Parashat Yitro, con i 10 comandamenti, eccetera, abbiamo qui già le prime mitzvot. E poi abbiamo anche ricordato. Mandate i messaggi, ma perché non li vedo io? Aspettate, non so, che non li vedo. Forse così, un secondo, ragazze. Ho visto che c'era un messaggio, ma non riesco a vederlo. Va, vedrò dopo. Ok, allora.
Diceva che il Rebbe amava molto tuo padre.
Chi diceva?
Il Rebbe amava molto tuo padre, secondo l'ebraico.
È vero, è vero.
Perché mio marito, quando è stato in Germania tanto tempo, presso i Chabad, ha letto tanti libri.
Se ricorda questo rapporto con
Sì, c'erano tanti racconti. Sì.
sì, è vero, è vero. Dobbiamo tanto a Kadosh Baruch Hu, che ci ha dato questo grandissimo Rebbe, Tzaddik Ador, e noi in famiglia in particolare. E grazie per averlo ricordato, Irisheva. Allora, siamo all'episodio delle quaglie, della manna. che infatti martedì abbiamo messo tutti, no, nei gruppi di leggere la Parashah della Manna, che è una segula per la Parnassà, che leggeremo domani nel Chitta di domani. E poi abbiamo il popolo che si trova nuovamente senza acqua, si lamenta. Qui Hashem ordina di colpire la roccia e l'acqua sgorga abbondante e si conclude con la guerra contro Amalek. Allora, queste sono in grandi linee come facciamo ogni settimana per ricordarci i temi principali della Parashah e passiamo a un approfondimento. Allora, io è vero che volevo fargli il Mamar, vabbè, una serie di cose che adesso non entro, però Hashem più volte mi ha fatto trovare davanti a questa Sikha. E che credo avevo fatto anni fa. Comunque ho detto: beh, si vede che Hashem, sapete che noi andiamo tutto con i segni di Hashem. Allora andiamo. Ah, bellissima Sikha, che approfondiremo un attimo, breve, così possiamo approfondire. Allora, il Rebbe inizia così a spiegarci, secondo sempre come ogni giovedì, secondo l'ottica della Hassidut. Allora, parte dal fatto che Ben Israele, quando uscirono dall'Egitto in direzione Har Sinai per ricevere la Torah, hanno dovuto affrontare due guerre. Allora, la prima, ovviamente, quella di cui abbiamo ricordato oggi, quella contro il faraone e il suo esercito, e la seconda, alla fine della Parashah, dunque questo all'inizio della Parashah, questo alla fine della Parashah, contro l'acerrimo nemico di Am Israel, nemico numero uno, al punto che finché Amalek esiste, il trono di Hashem non è integro, per capire. Dunque, Amalek abbiamo non solo assaggiato, ma purtroppo nel corso dei millenni, più volte. Allora, andiamo alla prima guerra con loro. Allora, e come ho ricordato anche prima, per quanto riguarda la guerra contro gli egiziani, che, come dicevo prima, come ricordavo prima, sono formati quattro gruppi, torniamo, combattiamo, eccetera. Cosa dice Hashem? Fermi tutti, manco pregare. Hashem ilachem lachem v'atem tacharishu. Hashem combatterà per voi e voi rimarrete in silenzio. Quando invece andiamo a analizzare la guerra contro Amalek, cosa vediamo? Tutto un altro ordine divino che dice testualmente: se ilachem v'Amalek, esci e combatti contro Amalek. Cioè una guerra vera e propria con tanto di armi. Ciao carissima, benvenuta. Abbiamo appena iniziato la Sikha e vai.
Ah, io sono uscito adesso mi metto il casco e vado. Intanto ti
E vai,
ascolto così.
fantastica. Fantastica. Chazak Baruch, carissima. Allora, stiamo analizzando le differenze, notare le differenze, tra le due guerre, come abbiamo detto, quella contro gli egiziani e quella contro Amalek. Allora, capirlo nel profondo, andiamo a cercare di capire cos'era lo scopo dell'uno e dell'altro. Allora, Faraone, anche fisicamente, se si può dire, si trovava dietro Ebene Israele. Ebene Israele scappano, fuggono dall'Egitto e lui li rincorre, dunque si trova dietro. Dunque non si trova tra Ebene Israele e il Har Sinai, ma tra l'Egitto e Israele e Am Israele, e più nello specifico tra quello che viene definito Hadaga asher nochal b'Mitzrayim e ve'achlu etchel ha'aretz, allora i famosi psukim che descrivono come in Egitto, malgrado fossero soggetti a un'atroce schiavitù, comunque non mancava loro cibo. In realtà, come ricordavo anche stamattina, e ho letto una bellissima spiegazione, che questo cibo abbondante che loro avevano in realtà non era altro che una brachà di Hashem, non certo degli egizi. Però questo è quello che gli ebrei ricordavano. E infatti cosa dice anche il faraone? Che è pronto a elargire loro tutto, allora sia di brachà di Hashem sia da parte sua, di elargire loro tutto il bene dell'Egitto a giusto una condizione, che rimangono nello status di schiavi. E però il fatto che in Israele stavano andando e si preparavano a ricevere la Torah, questo era le dernier de ses soucis, come si direbbe in francese, no? L'ultimo dei suoi pensieri di del faraone. Ecco perché in questo caso lui aveva un interesse, ok? Malvagio, non malvagio, ovviamente più malvagio, è stato crudele, ci mancherebbe. Però diciamo che un interesse personale anche importante c'era, perché avere milioni di persone, cioè 600.000 sono solo gli uomini dai 20 anni in su, però anche le donne, come sappiamo, erano soggette alla schiavitù. E dunque milioni di persone che lavorano gratis, capite, una manodopera gratuita, quale capo di Stato, in questo caso Parone, ci rinuncia facilmente. E dunque in quel caso Hashem dice: faccio tutto io, non vi preoccupate, voi andate avanti. E abbiamo il famoso Nachshon Ben Amminadav, che entra finché le acque le arrivano al naso, e allora lì Hashem, grazie al suo atto eroico, e lì Hashem comanda Mosè di aprire il mare. Adesso andiamo però ad analizzare la guerra contro Amalek. Allora, Amalek invece mi hanno detto che gli egiziani si trovano dietro, cioè tra l'Egitto e Ibn Israel, dunque dietro a Amisrael. Amalek invece dove si posiziona? Tra Ibn Israel e Har Sinai. E sono nel deserto anche, ricordiamo, saranno nel deserto. E cosa ci insegna di molto importante, di molto profondo, Rebbe? Che dal momento che c'è qualsiasi persona, situazione che impedisce il ricevere la Torah, malgrado che c'è un principio, lo ricordiamo, quando Yitzhak vuole benedire Yaakov e Esav, cosa dice a Yaakov? Col Yaakov e Adam ed Esav. Allora, semplicemente dice: beh, strano, perché la voce di Yaakov, invece le braccia sono pelose come quelle di Esav. Ma in realtà c'è molto altro dietro. Vuol dire che la forza di Am Israel, rappresentata di Yaakov, che si chiamerà infatti Israel, è la forza della tefillah, della preghiera. Invece da Esav è le mani, cioè la violenza, la forza fisica. Dunque, è vero che in principio noi a Israele la nostra forza sta nel pregare, nello studio della Torah, nell'applicare delle mitzvot. E anche a proposito di non Israele, scritto Ve'al harbecha tehieh, vivrai sulla tua spada. Però, eccezione alla regola, visto che qui è un impedimento a ricevere la Torah, e allora qui non si fa nessun calcolo di nessun genere, e pur di unirsi alla Torah e diventare un tutt'uno con la Torah, si usano tutti i mezzi, anche quelli che non sono propri all'Am Israel, cioè la guerra. E dunque non mai sia un concetto, perché conoscete il famoso detto Kochi ve'otzem yadi, asali et achai lazeh, cioè questa è la mia forza, è la potenza del mio braccio. Allora, mai sia, qui si parla di una guerra per Hashem, ok? Non per mostrare, come gran parte delle guerre, per conquistare altre terre o mostrare la propria forza. Mai sia, in questo caso, una guerra che è una guerra per Hashem, Milchemet Hashem. E infatti, come lo vediamo nel capitolo 17, Passuk 16, che dice, che vi ho detto prima, che Passuk dice che Yad al Keska Milchama Hashem Midordo. Allora, Kes si riferisce al Kise, al trono di Hashem, ma trono si dice Kise con l'Alef, perché manca l'Alef? E Rashi ci spiega che appunto She'en Hashem Shalem ve'en a Kise Shalem ad Shimache Zaroshramane. Dunque il nome di Hashem e il trono di Hashem, trono divino, non saranno integri, completi, finché non verrà annientata la discendenza di Amalek. E visto che, come abbiamo detto, la guerra contro Amalek era una guerra santa nel vero e proprio senso della parola, dunque per ricevere la Torah, e dunque tutta questa guerra è legata alla Torah. Non in tutti i dettagli. Partiamo dal primo punto. La guerra è partita da Mosè. Infatti è Mosè che dirà e che ha detto a Yoshua: Bechar lanu anashim, scegli per noi uomini e soldati, che, tra parentesi, dovevano avere tre, come riporta Rashi, tre qualità. Una, la prima, in primis, ovviamente, Yirat Shamayim, il timore di Hashem. Due, visto che comunque è una guerra, dunque essere anche fisicamente forti. E terzo, molto interessante questo punto, che visto che la guerra è contro Amalek, e Amalek faceva parte di quei popoli estremamente esperti in magia nera, e Hashem Ishmor, insomma, tutta quella stregoneria in company, dunque dovevano anche sapere annullare i sortilegi. Dunque, in primis, i soldati che sono andati a combattere questa guerra, e buonasera anche a te, carissima, e questa guerra contro Amalek dovevano essere soldati scelti, avere timore di Dio, essere fisicamente forti, eroici, e poi sapere annullare i sortilegi. Ok, dunque, da dove parte la guerra? Guerra per Hashem, per la Torah. Da Mosè, colui che ci ha dato la Torah, giusto? E inizia anche con la tefillà di Mosè. Come ben sappiamo, Mosè è lui che prega con le braccia in alto e che vengono sorrette. Di fatto la guerra è stata combattuta dai soldati, questi soldati che vengono definiti Anshe Mosè, dunque uomini di Mosè, che a parte le tre qualità che avevano, erano soprattutto sottomessi alla volontà di colui che li mandava, in questo caso Moshe Rabbeinu, e la vittoria, come sappiamo, grazie a Yehoshua, successore di Moshe Rabbeinu. Dunque tutto torna a Moshe, visto che Moshe è colui che ci ha dato la Torah, ecco perché tutta questa guerra doveva essere legata a Moshe. Adesso capiamo però un altro punto molto interessante. Questa guerra era una guerra che, una delle tante vittorie, Baruch Hashem, al di sopra totalmente della natura. Volevo, vabbè, a proposito del fatto che vi ho detto prima, anche per quelle che sono entrate, allora abbiamo detto che il nome di Hashem e il suo trono non sono integri finché la discendenza di Amalek non sarà annientata. E però Rashi riporta testualmente: Yadosh la Hakadosh Baruch Hu hurma leishavah, cioè addirittura la mano di Hashem si è alzata per giurare Bekisho nel suo trono di avere una guerra liot lo milchamah ve'evavah la Amalek olamit, cioè un odio ovviamente ben giustificato e eterno contro Amalek. E poi, come la seconda parte che vi ho già detto, che il trono di Hashem e il suo nome non saranno completi, integri, finché la discendenza di Amalek non verrà annientata. E questo ve l'avevo ricordato in settimana, ma ci tengo a ricordarlo. Allora, l'altro ieri abbiamo, ieri praticamente, c'era la Hilulah, non solo del Rabbi Areiaz, ovviamente, che ricordiamo, e del Rabbi Zimrivka, ma anche del papà che abbiamo stasera anche con noi, Margherita e Virginia, Yosef ben David. E infatti, a proposito di questo passuk, Yad al-Keska, ultimo passuk appunto della Parashah, Yad, allora abbiamo chi? Abbiamo una Yud, Yad un'altra Yud, insieme formano due Yud, 10 più 10, 20, che è esattamente il valore numerico del nome di David, Daled, Vav, Daled, e Midor Dor, le ultime due parole del Passuk, Midor Dor, se facciamo poi la gematria, valore numerico di Midor Dor, è Limeh HaMashiach, molto presto, Amen Kenerazot. E torniamo al punto che abbiamo, da cui siamo partiti, che era quello che questa guerra era comunque una guerra e una vittoria che era assolutamente miracolosa. Allora, in effetti, e qui andiamo al trattato del Talmud, ma non del Bavli, il classico, ma del Yerushalmi, Rosh Hashanah, la fine del terzo capitolo di Rosh Hashanah. Allora, abbiamo un halakha, è scritto così. Che allora, ovviamente, cioè, pensate adesso a questo popolo che per 210 anni, 400 anni dalla nascita di Yitzhak, ma soffermiamoci sugli ultimi 200 anni di schiavitù, dove era soggetta a una delle schiavitù più crudeli e immane che la storia abbia mai conosciuto, esce finalmente libero Baruch Hashem e si trova a combattere con un popolo estremamente esperto in tutto quello che è le arti, diciamo, della guerra, no? Quando loro, voglio dire, sotto zero. Allora, non solo, allora, questo a livello proprio materiale, fisico, ma c'è un altro punto molto interessante che il trattato di Yerushalmi, alla fine del capitolo 3 di Rosh Hashanah, riporta e dice così. Allora, riporta che al capitolo 17, come vedremo, nella guerra, appunto, non come vedremo, come abbiamo visto, nella guerra di Amalek, dove gaver Israel, perché, allora, quando Mosè alzava le mani, come dicevo prima, no? A un certo punto l'hanno dovuto reggere le braccia. Allora, le mani erano su, allora Ben Israel aveva, diciamo, vinceva, e se no, il contrario. E la domanda che pone la Gemara, giustamente, dice, Yadav shel Moshe osot milchama, famosissima domanda, ma mica sono le mani di Moshe che poi combattono la guerra o la vincono? E allora così dice. E col sman shehayu Yisrael mistaklim klapei mala, finché, cioè quando si dice lui che Moshe aveva le mani verso l'alto, nel senso che finché i Bnei Israel guardavano verso l'alto, verso Hashem, e indirizzavano il loro cuore al loro padre nel cielo, umechavnim liban leavyan shebashamayim, hen mitgabrim, veim lav hen ofrim. Dunque sì, allora lì vincevano. Dunque, in realtà, come l'avevamo visto, vi ricordate anche quell'episodio di, forse me lo dite voi, faccio il quiz, che si guardava in alto, chi guardava in alto, e allora veniva salvato da una piaga mortale. Ti dice qualcosa, riceva, vai!
Lascio alle altre a guardare il serpente, il bambino di
Bravissima, fantastica. Lo sapevo io che siete brave. Esattamente. Allora, mica adesso guardando il serpente, del serpente, che anche lì chi ha dal Kes, qui, che anche lì al Nes era, qui al Kes e lì al Nes, cioè posizionato in alto, e in realtà, ovviamente, nel senso che chi si rivolgeva, poneva lo sguardo verso l'alto, ossia pensava ad Hashem e dunque faceva ciuva, allora veniva salvato. Allora, andiamo alla Gemara, come dicevo. Allora, Amalek koshtan haya, ma haya ose. Allora, abbiamo detto che prima fisicamente non avevano nessuna chance gli ebrei contro gli Amalekiti, giusto? Ma c'è un altro punto che abbiamo accennato anche prima, se vi ricordate, che tra le tre qualità, una delle qualità era che i soldati ebrei dovevano anche sapere annullare i sortilegi, vi ricordate? E qui la Gemara, appunto, in Masechet Rosh Hashanah, cosa dice? Che Amalek non era altro che uno stregone. E cosa ha fatto? Yamamit bne Adam, allora, cosa lui ha detto? Tot giorno andiamo in guerra contro Am Israele. E annuncio chi questo giorno, questa data, al compleanno, compie gli anni, che venga a combattere. Dunque, chiamava in guerra quelli che avevano un compleanno in quel giorno. Lomar, lo bimera Adam nofel beyom kinusia shelo, perché appunto sapeva che non facilmente una persona viene colpita il giorno del suo compleanno, e questo noi lo sappiamo, che una volta che ci sono i compleanni festeggiamo e c'è la Itva Adut, perché si dice che il Mazal governo e che si elargiscono le brachot, non solo si ricevono benedizioni, ma soprattutto il festeggiato o la festeggiata che elargisce, perché quel giorno è un giorno dove la sua anima è venuta al mondo, dunque il mondo non poteva esistere senza la sua anima, e dunque è un giorno dove il suo Mazal è alla meglio, diciamo, governo, e dunque e ha questa forza anche protettrice. Qui però subentra Moshe Rabbeinu. Cosa fa Moshe Rabbeinu? Allora, lui e Amalek, tramite le forze occulte di Magia Nera, stregoneria. Moshe Rabbeinu, tramite la Kedushah, la santità, il suo legame di Hashem, cosa fa? Irbeve Tamasalot. Perché, allora, tutte queste sfere celesti, no, il compleanno è legato, no, come si dice, se noi nasciamo in un determinato giorno, e qui, no, l'oroscopo, no, che siamo legati, eccetera, che poi c'è uno studio, anche tutto uno studio molto interessante su, una volta mia mamma aveva dato una bellissima lezione a questo proposito, e dell'oroscopo nell'ottica ebraica. Comunque si è legati, no, al giorno tramite queste sfere che vengono chiamate sfere celesti, chiamiamole così. Cosa fa? Lui si è basato sul fatto che quel giorno chi aveva il compleanno non veniva colpito. Moshe cosa fa? Me'arbevet Hamazalot, confonde gli astri. Ovviamente solo Moshe Rabbeinu poteva fare qualcosa di questo livello. E dunque, come vediamo, a tutti i livelli, sia fisicamente, il fatto di combattere e vincere un popolo così esperto nelle arti della guerra, quando loro sotto zero, voglio dire, e anche a livello spirituale. E questo perché, ricordiamo, i soldati che erano Anshe Moshe, vuol dire mandati da Moshe, sottomessi totalmente alla volontà di Mosè che li ha mandati, è Mosè di Hashem ovviamente, e dunque erano consci che questa vittoria che loro avrebbero conseguito sarebbe stata una vittoria non grazie al fatto che loro sono degli eroi forti, combattenti, ma grazie alla forza spirituale del mandante, dunque di Mosè. Allora, voi sapete benissimo che ogni giorno, poi dipende adesso dai Nusachim, però ogni giorno c'è questa mitzvah, cioè la mitzvah è proprio di Sechirat Amalek, cioè la mitzvah di ricordare quello che Amalek ci ha fatto, e siamo dopo il 27 gennaio, giorno internazionale della memoria, a proposito, volevo, per questo anche io volevo collegare questa sicha anche, cioè l'importanza del ricordare, Zachor al Tishkach. Ogni giorno noi abbiamo alla fine della Tfilah, comunque nel Sidur Chabad di sicuro abbiamo le Shesh Sefirot, in altri sicuramente anche, e dove si ricordano, ci sono cose da ricordare, da mai scordarsi, e da ricordarle tutti i tutti i santi giorni, cioè non è una cosa, ok, mi raccomando, non dimenticare che, no, cioè tutti i santi giorni devi ricordarti. Tra queste sei Sefirot abbiamo il ricordo di quello che Amalek ci ha fatto, mai scordarlo. E che cosa nel preciso viene riferito? Asher karcha baderech. Dunque vengono riportate queste parole, il passù, che ti ha raffreddato nel tuo cammino. Cosa ha raffreddato? Questo, allora, siamo per 210 anni schiavi, 10 piaghe non miracolose di più. Arriviamo davanti al Mar Rosso, taxi, si apre il mare. Noi passiamo 1000 miracoli nel passaggio. Bellissimi questa settimana, appunto. E si chiude, tutti gli egiziani muoiono, vediamo i corpi degli egiziani, finito ragazzi, non avete paura, non stressarvi che poi possono uscire da un'altra parte. No, basta, finito. E tutto questo Hashem ha fatto per chi? Per cosa? Per Amisrael, ma per cosa? Qual è il loro scopo? Dare loro la Torah a Sinai. Ragionamento dice, beh, allora se Hashem ci ha fatto tutti questi straordinari miracoli, per darci la Torah, questa Torah deve essere qualcosa di veramente straordinario. E dunque erano tutti, no, impazienti con questo passione, furore, impazienza, no, di ricevere questa cosa wow, straordinaria e unica nel suo genere che si chiama Torah. Cosa fa Amalek? No, tutto questo entusiasmo Amalek non va. E allora cosa fa? Va a combattere contro Israele. Allora, è vero che era più forte, militarmente parlando, è vero che aveva dalla sua parte le forze occulte, ma piccolo dettaglio, ragazzi, nessuno al mondo, dopo tutti i miracoli che Hashem aveva mostrato al mondo intero, non solo a Israele, e attuato ovviamente, nessuno al mondo osava avvicinarsi, neanche la più grande potenza, perché appunto la più grande potenza del mondo di allora era l'Egitto. Se l'Egitto è cascato, cioè crollato totalmente, ma chi può osare avvicinarsi? Dunque, da parte loro era una forma di suicidio. E infatti, il Rebbe riporta il famoso Midrash, nello specifico Midrash Tanhuma, di Parashat Vayetzeh, e dà questo paragone a questa vasca da bagno con dell'acqua bollente, che nessuno osava metterci piede, cioè fuoriusciva questo fumo. Cioè, proprio non so quanti gradi, per dire, nessuno si avvicina. Arriva un disgraziato, cosa fa? Salta, si brucia, ma l'ha raffreddato per gli altri. Questo è l'esempio. Cioè, Amalek, pur di raffreddare sia l'entusiasmo che Ben Israele avevano nel ricevere la Torah, sia questa riverenza, questa stima, questo rispetto, questa. Tutti i termini non basterebbero, tutti gli aggettivi, per definire come il mondo guardava a Israele. Infatti, anche scritto in modo esplicito che prima di uscire dall'Egitto, non a Israele e Mosè erano visti come erano proprio venerati anche dagli egiziani. Dunque, cosa fa? No, 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 non ci siamo capiti, dice Amalek. Questa gloria del popolo ebraico, queste vittorie, questi miracoli, no? E dunque reverenza di tutto il mondo verso Amisrael non gli andava. Dunque, come riporta il Midrash Tanhuma, bruciarsi, ambati a rotacha ce lo etabria e folali red betocha, baben bliale chad ve kafaz le tofaha, afalpi shenichve, hekira lifnei acherim, no, per riportarvi testualmente. E dunque, pronto a bruciarsi pur di, come abbiamo detto. Allora, conclude il Rebbe questa straordinaria sicha e dice così: quando nella nostra vita, oggi come oggi, nella vita di ognuna di noi e ognuno di noi, abbiamo un qualcosa che ci raffredda da questo entusiasmo, no? Vuoi andare al tempio? Vuoi fare questa mitzvah? Vuoi? Ma boh, forse no, forse. Allarme, si accende, no? Allarme, Amalek, perché l'Amalek, c'è cioè l'Amalek fisico, che è questo popolo che si chiama Amalek, che vuole la distruzione, la morte più cruente di Am Israel, come l'abbiamo ben visto fin troppe volte, ma c'è anche l'Amalek che ognuno di noi ha dentro di sé, ed è rappresentato, ed è come abbiamo visto che tra i popoli del mondo, Amalek è il numero uno e deve essere annientato. Così l'Amalek abbiamo dentro di noi, ognuno di noi, quello che raffredda. Infatti, corpo caldo, corpo vivo, corpo freddo, corpo morto. Dunque è la morte, Amalek è la morte. Ma la morte vera non è il non fare, è il fare con freddezza, con distacco, con disinteresse. E qui ci insegna la Torah, proprio prima di ricevere la Torah, Parashat Itro, la prossima Parashah, attenzione, non dimenticare mai, giorno per giorno, come abbiamo detto prima, che Amalek esiste ancora. E non solo in quanto popolo, ma anche dentro di noi. E quando si tratta di Amalek, bisogna combatterlo con tutti i mezzi, e non solo con i mezzi propri al popolo Israele, che sono la Tfilah e lo studio della Torah, Hakol Kol Yaakov, ma anche con Hayadayim. Dunque, usare tutti i mezzi come l'abbiamo visto nella guerra fisica contro Amalek, e soprattutto che questa guerra, anche nostra personale, nel nostro intimo, è una guerra che possiamo vincere e dobbiamo vincere solo grazie alle forze del Tzaddik e di Hashem. E conclude, dunque, la parasha di Beshalach si conclude e si parte con la parasha di Itro. E come inizia la parasha di Itro? Vaishma Itro. Itro viene a sapere che cosa? Che E cosa ci spiegano i nostri saggi, riporta Rashi? Mashmua shamadeba, qual è questa notizia che ha venuto al corrente e l'ha portato ad aggregarsi al popolo di Israele, Gerzedek Itro, ricordiamo tra i gran, tanti grandi Gerzedek o Gerozedek che abbiamo nella nostra storia. Allora dice, cos'è che ha sentito di così straordinario che l'ha portato a congiungersi al popolo ebraico? La guerra di Amalek. Dunque, questa notizia di questa guerra è arrivata, e non siamo nel periodo di WhatsApp and Company, ma siamo millenni fa, ma è arrivato fino a Midian. E quando e solo quando Itro pronuncia Attaiadati, adesso riconosco Hashem come unico Dio, solo allora anche i Bnei Israele hanno potuto ricevere la Torah, come viene spiegato nello Zohar, nella Kabbalah, perché appunto ricordo che Itro, che aveva anche sette nomi, ogni nome rappresentava, eccetera, Itro, prima di aggregarsi al popolo ebraico, ha passato in rassegna tutte le Avodah Zarah del mondo, cioè tutte le idolatrie che vigevano quel periodo storico, e in ogni Avodah Zarah arrivava, diciamo, a livello più alto possibile. Come nel senso nel cristianesimo c'è il Papa e così, no? Arrivava al massimo di ogni idolatria e poi mollava tutto e andava un'altra. Dunque, dopo aver conosciuto da molto vicino, aver ricoperto i ruoli più importanti di tutte le Avodah Zarah di allora del mondo, arriva alla conclusione che non vi è altro che Hashem. E solo dopo che Itro ammette e riconosce l'unicità di HaKadosh Baruch Hu, allora anche Am Yisrael può ricevere la Torah, perché la Torah è stata data in assoluto per Am Yisrael, ma anche per il mondo. Dunque anche il mondo doveva essere pronto e a questo dono della Torah di Am Yisrael. Dunque bellissima questa Sechah, e concludiamo la lezione come ogni giovedì con l'Haftarah. Dunque Chazaku Baruch HaRebbe, bellissima Sechah. E andiamo all'Aftara. Allora, l'Aftara di Beshalach. Allora, abbiamo detto in questa parasha abbiamo la cantica di Mosè, abbiamo la cantica di come si chiama di Miriam, e ricordo le Ilui Nishmat Achoti Harabanit Hashlucha Miriam Bat Rachel Yoshua Tieh Nishmatah Tzrura V'Tzror Chaim Yehi Zichra Baruch, che come vi dicevo prima oggi, impressionante che era c'è proprio quella foto. Ok, allora abbiamo queste due cantiche e sapete che l'Aftarah c'è sempre un nesso tra l'Aftarah e la Parashah. Qui il nesso è palese perché in questa Aftarah si riporta quarto capitolo dei Shoftim, dei giudici, di cui Dvorah, che anche lei, come sappiamo, era giudice. E che dopo la gloriosa vittoria e miracolosa vittoria, anche lei, come appunto Mosè, allora e Miriam, anche lei innalza questo canto di gloria e di riconoscenza a Kadosh Baruch. Allora andiamo a studiare un po' su Dvorah Hanevi'ah. Allora, Dvorah era profetessa, Isha Nevia, dunque partiamo lei come Miriam, appunto della Parashah, anche lei è Nevia, primo punto, e Eshet Lapidot, letteralmente moglie di Lapidot. Ma qui abbiamo il famoso Rashi, i famosi Rashi, le spiegazioni che dicono che in realtà, allora c'è chi dice era proprio il nome del marito, per altri soprannome del marito, secondo alcuni ovviamente, Barak, mentre per altri veniva chiamata così perché si curava appunto della preparazione degli stoppini necessari per l'accensione dei lumi appunto del Mishkan. Allora non c'era ancora Beit HaMikdash, c'era ancora Mishkan. Ok, e questa donna, dunque moglie di Lapidot, o che preparava i Tilim, come abbiamo detto, era lei che giudicava il popolo ebraico in quell'epoca. Dunque abbiamo questa figura femminile molto importante, che è sia profetessa sia giudice, insomma, per capire chi era Dvorah. E qui ricordo anche un attimo, Refuah Shleimah l'Chaim David ben Dvorah, se non erro, per quello volevo ricordarlo. Comunque poi dopo controllo, ma credo che sia giusto. Allora, questa dunque profetessa, Nevia e giudice, sedeva sotto la palma. Questo, come ci spiegano i miei farshim, perché precisare dove si sedeva, era in realtà per evitare la situazione in cui si sarebbe trovata, perché se, come diciamo normalmente in un tribunale, poteva, diciamo, crearsi questa situazione in cui si sarebbe potuta trovare da sola in una stanza con un uomo, trasgredendo appunto la grande mitzvah, come sappiamo, del divieto dell'ichud, mitzvah tlotase. E dunque giudica il popolo sotto una palma, dunque all'aperto, e che poi la Torah ci riporta dove si trovava, tra Ramah e Bet-El, sul monte di Efraim, e i Bnei Israel salivano appunto da lei per ottenere il giudizio. Certo punto, Dvorah manda a chiamare Barak, figlio di Abinoam di Kedesh, di Naftali, e cosa, appunto, essendo profetessa, cosa gli trasmette? Hashem, Dio di Israele, ha comandato di far venire sul Monte Tabor, dunque vai, fai venire sul Monte Tabor 10.000 uomini della tribù di Naftali e di Zebulun. E allora, perché usa questo termine? Poi i Mefarshim ci spiegano che il popolo nutriva profondo timore per questo nemico che si chiamava Sisra, che troveremo fra poco, e dunque era necessario che Barak chiarisse l'importanza di questa guerra e convin lo convincesse dunque a seguirlo. Dunque, prendi 10.000 uomini, ti manderò incontro, cioè gli farò venire in mente l'idea di recarsi al corrente di Kishon, il torrente, pardon, di Kishon, e appunto Sisra, generale di Avin, con tutti i suoi carri e la sua moltitudine, e tutti saranno consegnati a te. A quel punto, cosa dice Barak, l'uomo, e non solo l'uomo, dunque figlio di Avinon, che era dunque il generale, dice: se verrai con me, andrò. E se non verrai, non andrò. Ho avuto un po' paura. E a quel punto Dvorah gli dice: sì, verrà con te. Ah, però sappi che non sarà attribuito a te la gloria, non ti sarà attribuita, perché Hashem avrà consegnato Sisra in mano a una donna. Tu vuoi una donna? La protezione di una donna, in questo caso di Dvorah, che ti accompagna? Ok, però la gloria sarà attribuita ancora a un'altra donna. Dunque, vediamo che in questa Haftarah abbiamo due grandissime donne che adesso vedremo anche, e grandi tzadikot, dunque queste figure di donne eroine, intelligenti, colte, forti, eroiche, e così. E dunque dice sì, perché dunque non a te andrà la gloria, ma in mano di una donna. E come promesso va con Barak a Kadesh. Barak chiama le armi Zbulun e Naftali e fece risalire a piedi il Monte Tabor dai 10.000 uomini che gli aveva Dvorah detto di radunare. Dvorah era con loro ancora, ovviamente, come abbiamo detto. E adesso un altro personaggio che ritroviamo, che è Hever il Kenita, che si era separato da Cain, discendente di Hovav, suocero di Moshe. A proposito, anche qui abbiamo Itrò, che qui in questo caso viene chiamato Hovav, e tra parentesi, perché uno dei nomi è Hovav, perché il beve da Torah, perché ha amato la Torah. E dunque, cosa fa questo Hever Hakimi? Aveva piantato le tende fino alla piana di Sa'anaim, e fu riferito a Sisra. Adesso vedremo perché danno questi dettagli. Cosa fu riferito a Sisra? Che Barak, figlio di Aminom, sale sul Monte Tabor. Allora, Sisra richiama tutti i suoi carri. Attenzione, parliamo di 900 carri di ferro, dunque per avere un'idea della sua potenza, tutta la gente che si trova con lui, e a quel punto Dvorah dice a Barak: alzati, perché è oggi che Hashem ti consegnerà Sisera, e uscirà Hashem per venirti davanti. E lui viene, dunque Barak, sempre seguito da questi 10.000 uomini. Cosa fa Hashem? Scompiglia Sisera, vayahom. Allora, vayahom è un termine, visto che facciamo l'analogia con la parasha, e chi me lo dice da sola? Allora, l'avete visto al capitolo 14, passo 24, che ha Chumash di Poesenevi, a pagina 280, per controllarlo così sul testo, dove troviamo questo stesso verbo, vayahom, e dove... A passo 24, quando fu il tempo per la veglia che precede il mattino, Hashem guardò giù verso l'accampamento verso l'accampamento degli egiziani per distruggerli per mezzo degli effetti operati dalla colonna di fuoco e dalla colonna di nube, e produsse scompiglio, vayahom, nell'accampamento degli egiziani. E qui nell'Aftarah di nuovo ritroviamo questo verbo, vayahom, Hashem e Sisra. Dunque Hashem crea questo scompiglio nel campo di Sisra, del nemico, tutti i carri, tutto l'esercito a fil di spada. Cosa succede davanti a Barak? Cosa, Sisra, preso dal panico, fugge a piedi, e Barak dal canto suo insegue i carri dell'esercito, e tutto l'accampamento di Sisra fu abbattuto a fil di spada. Non ne rimase neppure uno, e anche qui. A parte che abbiamo altri due verbi che abbiamo anche ritrovato nella Parashah, in questi psukim, quando vayanospera glav, dunque scappa a piedi, e abbiamo lo stesso verbo, se vi ricordate, con Yosef HaTzadik, quando scappa e la moglie di Potifar rimane con la sua camicia in mano, e la tunica insomma in mano, e dove Yosef scappa, no? Allora abbiamo vayanos achutza, scappò fuori. E nell'Asiashir, che pronunciamo tutti i giorni, tutto l'anno, Hayam Ra'a Vayanos, il mare vide e fuggì. E tra i farci dicono: cos'è che vide? Vide la tomba, non la tomba, la bara di Yosef HaTzadik. Dunque, poi abbiamo detto che Barak, dunque, rincorre dunque, i carri dell'esercito e tutto l'appuntamento, tutto l'accampamento veniva più, pardon, fu abbattuto. Sisra fugge a piedi, e dove si dirige? Alla tenda di Yael, ecco la seconda figura di donna straordinaria, tzaddeket, eroica, a cui si riferiva Dvorah quando ha detto a Barak, però ok, mi aggrego a te, non c'è problema, ma l'onore della vittoria sarà attribuito a una donna. Ed ecco che si presenta questa donna, che è Yael. Dunque, Sisra, dunque abbiamo detto, fugge a piedi, diretto verso la tenda di Yael, moglie di questo Hever Kenita di cui abbiamo parlato prima. E come mai, mi direte, fugge da lui? Perché Yavin, re di Hazor, e Hever il Kenita, appunto, erano in rapporti di pace, e dunque si è detto: vado a rifugiarmi da chi è in pace, diciamo, con noi. Cosa fa Yael? Gli esce incontro a Sisra e gli dice: venga mio signore, venga da me, non tema niente, non abbia timore. Questo si fida, entra nella sua tenda e lei lo copre con una coperta. E le dice: dammi per favore un po' d'acqua da bere, perché ho sete. Cosa fa Yael? Apre l'otre del latte, che è di proposito, perché appunto il latte appesantisce lo stomaco e favorisce la sonnolenza, e lei aveva bisogno che si addormentasse. E dunque gliene fece bere e poi lo copre di nuovo. A quel punto Sisra le dice: tieniti all'entrata della tenda. E se dovesse venire qualcuno a domandarti se c'è qualcuno nella tenda, tu dici: mi raccomando, rispondi che non c'è nessuno. Cosa fa Yael? prende un picchetto della tenda, prende in mano il martello, si avvicina a lui in silenzio, Ballat. Interessante perché ballate vuol dire in silenzio e il balletto classico si chiama balletto, ballat. E com'è il balletto? In punta di piedi. Dunque, sicuramente l'origine è qui della Cottara. Questa è una mia idea, premetto, perché ballat, punta di piedi, balletto, vabbè. Ok, e dunque lei in punta di piedi, è in silenzio. Gli punta il picchetto nella tempia, glielo conficca finché penetrò nel suolo. Si sarà sfinito, stava dormendo e così muore. Quel punto Yael esce incontro a Barak. Barak, come abbiamo detto prima, stava inseguendo Sisra e gli dice: vieni Barak, ti mostro l'uomo che stai cercando. Entra infatti nella tenda e vede Sisra caduto morto con questo picchetto nella tempia. In quel giorno Hashem sottomise Yavin, re di Canaan, ai Bnei Israel, e Israel prese a colpire sempre più duramente Yavin, re di Canaan, finché non sconfisse totalmente Yavin. E allora, io vi ho letto la prima parte, che è la parte che, vabbè, perché poi sapete che ogni Haftarah c'è, i Sfaradim iniziano qua, gli Ashkenazim di qua. Allora, secondo Luanza Sataratita, però si inizia dalla Shira di Dvorah. La Shira, che è bellissima. Vediamo ancora, sì, qualche minuto, sì. Allora, ok, questa, dunque, anche secondo Sfaradim. Allora, adesso vi leggo la Shira con qualche spiegazione veloce. Allora, quel giorno Dvorah, appunto, alzò un canto insieme a Barak, figlio di Aminon, dice: poiché forti guerrieri guidano Israele, poiché animoso si mostrò il popolo, benedite Hashem. Ascoltate, o re, prestate ascolto, o nobili. Io sono per Hashem, io mi appresto a cantare, ad inneggiare ad Hashem, Dio di Israele. O Hashem, quando sorgesti da Seir, quando venisti fuori dalla campagna di Edom, la terra tremò, il cielo gocciolò, eppure le nubi stillarono acqua. A cosa si riferisce? Quando uscisti da Seir, al momento del dono della Torah, dunque qui Dvorah allude alla gravità e dell'abbandono della Torah, parallelamente all'importanza dell'unione, diciamo, con la Torah. Quando gli ebrei abbandonano la Torah, data loro in un'atmosfera, come ben sappiamo e vedremo settimana prossima, con grande timore, purtroppo i nemici hanno il sopravvento. Quando invece i ministrati fanno tshuva, allora vengono salvati. E dunque la terra tremò, il cielo gocciolò, c'è questa pioggia che dona vita, eppure le nubi stillarono acqua. Gishme Bracha. Si sciolsero i monti davanti a Shem, che si trovava su Monte Sinai per la presenza di Hashem, Dio di Israele. Ai tempi di Shamgar, figlio di Anat, allora noi abbiamo, come abbiamo detto, qui siamo al quarto capitolo del libro dei giudici. Il giudice che ha preceduto Dvorah era proprio Shamgar, e che Dvorah ricorda qua. Dice: ai tempi di Shamgar, mio predecessore, figlio di Anat, ai tempi di Yael, si cessò di percorrere le strade per il timore del nemico. Infatti, gli ebrei uscivano percorrendo solo tortuosi sentieri laterali dalla paura appunto del nemico. Dunque, cessò di percorrere le strade e coloro che camminavano per le vie percorrevano appunto sentieri tortuosi. Le città aperte di Israele furono abbandonate, lo furono proprio del tutto, finché sorsi io, Devorah, finché sorsi io, madre in Israele. Dunque io sono per Israele, dice Dvorah, come una madre che punisce il figlio al fine appunto di correggerne la condotta. Quando si erano scelti nuove divinità, a Israele dovettero combattere per difendere le loro porte. Ora invece, chi ha più visto scudi o lance contro i 40.000 ufficiali che hanno aggredito Israele? Allora, per combattere i 40.000 ufficiali, Israele non aveva bisogno di armi, ma appunto fu Hashem a sconfiggere il nemico con le schiere celesti. Dunque, anche le schiere celesti si sono aggregate a questa guerra con la conseguente vittoria miracolosa. E continua Zoray, dice: mio cuore, nel senso che serbo un cuore grande affetto per i saggi di Am Israel, che presero l'iniziativa di insegnare al popolo a benedire Hashem per la salvezza operata appunto da Hashem, incoraggiando il popolo a tornare ad Hashem. Dunque, il mio cuore è rivolto ai legislatori di Israele che insegnano volontariamente la Torah al popolo, dicendomi: benedite Hashem. Coloro che ora cavalcano candide asine, cioè mercanti e principi che ora cavalcano sulle loro bianche asine senza appunto timore del nemico, coloro che siedono liberamente a giudicare, coloro che camminano per le vie, parlate di questa celebrazione. Là dove si attingeva l'acqua e avevate timore del rumore dei passi sui sassi dei torrenti, infatti non si avvicinavano appunto per questo timore, per questa paura, ora si narrano le giustizie di Hashem, le giustizie di colui che ora vi lascia vivere in pace nelle città aperte. Allora il popolo di Hashem tornerà alle sue porte, o popolo di Hashem. Uri Uri vorrà, Uri Uri Dabrishir, questi famosi psukim. Dunque, destati, svegliati, dvorà, destati, rinforzati per intonare questo inno ad Hashem. E i nostri saggi nel Talmud Psachim 66 li riportano, che c'è un che di vanto, diciamo, da parte di Dvorah. E allora, per questo briciolo, diciamo, che può sembrare un vanto, allora perse momentaneamente l'ispirazione profetica. Ecco perché dice: destati, cioè ripete Uri Uri di nuovo, Uri Uri, perché due volte? Perché per il desiderio di acquistare nuovamente questa ispirazione profetica che gli era sfuggita appunto per questo motivo che riporta il Talmud. Dunque, destati, Dvorah, destati, Dvorah, destati di nuovo, destati, intona un canto, levati, o Barak, guida i tuoi prigionieri, o figlio di Avinu. Ora i superstiti dominano i potenti dei popoli e Hashem mi fa dominare i prodi. Allora, ebbero origine, cioè dalla tribù di Efraim, ebbero origine Yehoshua Ben Nun, successore di Moshe Rabbeinu, che combatté e sconfisse Amalek. Dunque, in Efraim abbiamo origine, abbiamo Yehoshua, dopo di te venne Beniamin con la sua moltitudine, e da Beniamin, come sappiamo, discende il primo re di Israele, Shaul HaMelech, proveniente dalla tribù di Beniamin, che anche lui dovette affrontare un esercito di 200.000 fanti. E dall'epoca di Machir vennero i legislatori, e qui Dvorah si riferisce all'epoca di Machir, figlio di Menashe, e i cui prodi sconfissero gli Emorei, che avevano conquistato 60 città e tutta la regione di Argob. Dunque, ricorda Efraim, Beniamin, Machir, nel senso Yehoshua, Shaul e i prodi appunto di Machir, e che vennero i registratori, e da Zvulun, dunque ricorda anche Zvulun, in questa guerra, ricordano i Mefarshim, che uscirono tutti a combattere, perfino gli scribi di Zvolun, che ignoravano totalmente le arti, diciamo, della guerra. E infatti, come sappiamo, c'è, cioè, Issachar, il businessman, la tribù dei businessmen, invece Zvolun degli scriba, degli insegnanti di Torah, eccetera. Ma in questa guerra vediamo che anche Zvolun è stato coinvolto. Dunque scesero in guerra perfino anche i legislatori della tribù di Zvulun, gli scribi, coloro che reggono lo stilo dello scriba. Poi ricorda anche Issachar, che parlando di Sakhar si riferisce alle persone illustri della tribù di Sakhar che componevano il Sanhedrin, che erano sempre a fianco di Dvorah per insegnare appunto la Torah a Israele. I Sakhar, cosa ho detto prima di Zevolun? Perché mi sono confusa? No, scusate, Zevolun sono il businessman. Ok, però Issachar e Zebulun, sì. E però tra loro c'erano anche degli scriba, sì. C'ho un blackout, un secondo. Ok, Issachar sono Sanhedrin, giusto? Sì. Ok. Allora, i principi di Issachar furono con Dvorah, il resto della tribù con Barak, nella valle fu mandato a piedi, nelle fazioni di Reuven, perché, attenzione, i membri della tribù di Reuven esitavano ad andare in guerra con tutti gli altri. E molti erano gli astuti che attendevano gli esiti delle battaglie per poi affiancare i vincenti, come succede oggi, per esempio, dare un esempio banale, come anche nelle squadre, no, di calcio. Aspettiamo vedere chi vince e poi, adesso faccio parte di quella squadra. E allora, un po' così hanno fatto quelli della tribù di Reuven. Invece furono numerosi, appunto, della tribù di Reuven, furono numerosi gli astuti, perché te ne rimanesti seduto al confine ad ascoltare i belati delle pecore. E dunque fra le fazioni di Reuven furono tanti coloro che rimasero a riflettere. Gilad rimase al di là degli Ardenne e non andò in guerra, perché Dan raccoglieva le sue navi. Le caricava per fuggire con i suoi beni in caso di sconfitta. Asher se ne stava. Dunque, perché Dan raccoglieva le sue navi e Asher se ne stava in riva ai mari a difendere le sue baie? E Zevulun fu la tribù che mise a repentaglio la propria vita, dunque pronta a morire, così fece anche la tribù di Naftali sulle alture della campagna. Vennero dei re, dunque furono numerosi re che accorsero a combattere a fianco a Sisra, dunque il nemico, e questi soldati erano tanto numerosi che le loro schiere iniziavano a Taanach e terminavano a Megiddo, cioè due località del territorio di Menashe molto distanti l'una dall'altra, per dire che c'è un fiume di soldati che si sono aggregati a Sisra per combattere contro Israele. E tutto senza prendere compenso alcuno, dal cielo combatterono. E cioè Hashem mandò a combattere, come abbiamo visto prima, le sue schiere che non richiedono nessun compenso, e combatterono re Kenanei a Taanach presso le acque di Megiddo senza prendere compenso, dal cielo combatterono le stelle dai loro corsi, combatterono contro Sisra, e il torrente di Kishon li ha trascinati via, torrente antico, che calpestasti con potenza i miei nemici. Oh, anima mia, dice Dvorah, va avanti, calpesta con forza. E dice che il calore emanato dagli astri che sono venuti in aiuto a Misrael rendeva bollente il fango che causava la rottura dei zoccoli dei cavalli, come no, l'uscita dall'Egitto. E andiamo alla fine della Shira di Dvorah, che è bellissima. Si rompevano appunto i zoccoli dei cavalli, le zampe con le quali galoppavano i potenti. Splendente o stelle, dice il messo di Hashem. Allora, secondo alcuni, cos'è questo Meroz che qui mi hanno detto messo? Si tratta di un astro. Secondo altri, invece, il nome proprio di una personalità molto importante che si trovava in prossimità appunto del campo di battaglia. Ma che non accorse in aiuto a Misrael. Poi c'è anche una terza opinione che dice che si tratta di una località nei pressi del luogo in cui si svolsero i combattimenti. Comunque, maledite appunto Meroz, maledite dal profondo i suoi abitanti, perché non vennero in aiuto di Hashem con i loro propri. E cioè, in aiuto di Hashem vuol dire che chi aiuta il popolo di Hashem è come se aiutasse Hashem, ovviamente. E qui arriviamo a questa figura femminile grandiosa, straordinaria, dove viene benedetta da Dvorah e da Misrael, sia benedetta dalle donne Yael. moglie di Hever Kenita, sia benedetta dalle donne che risiedono nella tenda. Perché risiedono nella tenda, ovviamente qui riporta le tre donne legate alla tenda, Sarà, no? La famosa Sarà con la sua tenda e i tre miracoli, poi quando viene a mancare Sarà, Rivka che entra nella tenda di Sarà e così con Rachel. Dunque abbiamo ad aggregarsi a questo gruppo di donne straordinarie, tzadikot, come le nostre matriarche, Sarà, Rivka e Rachel, abbiamo anche qui, viene paragonata Yael, come vedete, grandissimo merito. E dunque, Sisra chiese dell'acqua, ma lei gli diede del burro in una coppa degna dei potenti, afferrò il picchetto con la mano, con la destra il martello dei lavoratori, colpì l'affaticato, colpì Sisra, gli mozzò il capo, gli colpì duramente la tempia e la trafisse. Fra le gambe di lei si accasciò, cadde disteso, fra le sue gambe si accasciò e cadde, laddove si accasciò, cadde privo di vita. Dalla finestra guardava e gemeva la madre di Sistra, dalla finestra. Perché indugia il suo carro ad arrivare? Dunque la madre si sta aspettando il ritorno glorioso del figlio e si dice, ma perché indugia il suo carro ad arrivare? Perché si tarda a udire i passi dei suoi carri? E le sagge fra le sue principesse la risposero e anche lei si disse, cercando di consolarsi, di convincersi che il figlio era ancora vivo e che tarda ad arrivare solo perché è impegnato con il ricco bottino. E cosa si dice? Ah, hanno certamente trovato del bottino, se lo stanno spartendo. E tra il bottino una donna o due per un uomo, si dice, dunque che ogni uomo si è preso due o tre donne ebree da usare. Un bottino di stoffe variopinte per Sisra, un bottino di ferropinti ricami decorati con doppi ricami in capo al bottino. E qui si conclude la cantica di Dvorah e dice: come questo Rashan Sisra fu annientato, fu ucciso, così siano annientati tutti i tuoi nemici Hashem, perché chi è nemico di Israele è nemico di Hashem, unico Dio. Coloro che lo amano siano invece come il sole che sorge vigoroso. Dunque abbiamo questa Ken yovduko loivecha Hashem, ve ohavav ketzet Hashem shvigurato, e il paese rimase in tranquillità per 40 anni. Questo Hashem shvigurato si dice anche a proposito di quando si viene umiliati, soprattutto anche se, tanto di più se l'umiliazione è anche pubblica. E allora si viene paragonati a questo Kashemesh Vigurator, portando questo passo. Ok, allora vi ho fatto una buona parte anche dei Rashi, anche se mi sono segnata tanti altri. E a proposito delle donne e dell'Oel, allora abbiamo detto Sarà, come scritto Hine Baoel, Rivka, come scritto Vaye, Vaye via, Yitzchak Oela Saraimo, e Rachel Belea, come scritto, Vayetzeh me'ohel Lea, che uscì dalla tenda di Lea, andò nella tenda di Rachel, e dunque, perché ho detto le tre, ma quattro matriarche, tre padri nostri, le matriarche sono quattro, vabbè, vabbè, ok, e Chachmat Nashim Bantabetta, Chachmat Benashim, dunque abbiamo questa Yael, che era è stata benedetta con grandissime anche qualità e tante altre cose che mi ero segnata interessanti, però che comunque il nostro tempo è anche limitato. Ragazze fantastiche. Allora, questo shiur è dedicato Leilui Nishmat, il sesto Rebbe di Lubavitch, Leilui Nishmat, Rabbi Yosef Yitzchak, Ben Rav Dober, Schneerson, נשמתו בגנזי מרומים, זכותו יגן עלינו, על כל עם ישראל, אה על הרבנית רבקה. יוסף בן דוד, תהי נשמתו צרורה וצרור החיים, יהי זכרו ברוך, ויסטו גם פרטו די מרים, אוג'י, נוגה ריקורדו, מרים בת רחל ויהושע, הרבנית השלוחה, מרים בת רחל ויהושע, תהי נשמתה צרורה וצרור החיים, יהי זכרה ברוך, נשמתה בגנזי מרומים, זכותה יגן עלינו, אמן. E Avi Ori Rabbi Yeshua Benizza, Refuah Shlemah a tutti i malati, a tutti gli ostaggi. Proprio oggi non so chi mi ha mandato di un ostaggio. che raccontava che faceva la fila in farmacia. Adesso, tante volte le file durano 5 minuti, altre 10, altre 20, e cominciava a perdere pazienza. E spiegava, e anche a vederlo, bellissimo ragazzo, ricordate, sono usciti in uno stato pietoso, ma adesso Baruch Hashem, dunque roseo e ingrassato e tutto Baruch Hashem. Dite, voi mi vedete così bene, ma in realtà sono in una lotta interna pazzesca. E raccontava di questa sua esperienza che sembra banale, no? Cioè uno aspetta in fila, sì, vabbè, uno può perdere la pazienza. Dice che lui, dopo questa esperienza atroce in cattività Asa, e uno diciamo, delle difficoltà che deve superare è proprio di avere, cioè non può più aspettare. Questo aspettare, essere in, lo mette proprio in difficoltà psicologico e emotivo molto forte. E cosa che quello che era, non, cioè, uno non aveva capito, perché ha detto: guardi, che io non posso non fare la fila, cioè sono esente dalla. E vabbè, comunque tutte le persone che erano vicino gli sono stati molto, l'hanno abbracciato, cioè, hanno capito la sua difficoltà. Per dire, per quello ogni giorno continuo a pregare per gli ostaggi, perché se abbiamo pregato 2 anni e mezzo per il ritorno degli ostaggi possibilmente vivi, e purtroppo una parte anche morta, anche che non in vita, ma almeno Kvorat Israel, come abbiamo assistito a questo grande miracolo l'altro giorno. E però bisogna in un certo senso continuare a pregare per la loro salute psicologica, il loro equilibrio psicofisico, che veramente non è evidente. Dunque, Refuah Shlemah, Lekol HaCholim, Lekol HaChayalim, Lekol HaPtsuim, a tutti i feriti di guerra, perché anche quelli, c'è chi dopo 2 anni e mezzo è uscito solo adesso dall'ospedale, per dire, certi sono ancora in ospedale, soldati feriti, certi a vita, e dunque preghiamo per tutti loro, che grazie a loro siamo, Hashem ovviamente, che loro e il loro eroismo, siamo qui e possiamo vivere da ebrei, e presto, come abbiamo letto oggi, come abbiamo stato oggi, che il male assoluto rappresentato da Amalek, interno ed esterno, venga annientato e finalmente il trono di Hashem potrà essere integro, e Hashem potrà rivelarsi a Israele con tutta la sua gloria. Amen, amen, che nerazzon, Shabbat shalom
Amen.
umevorach, besorot tovot, ogni bene a tutte voi.